Radio Svaboda e Il Dito nell'Occhio Associazione Culturale presentano Il Medioevo in Italia e in Europa, volume 2. L'epoca carolingia, dalla conquista araba della penisola iberica alla morte dell'imperatore Carlo il Grosso. Autore Andrea Babini, leggono Andrea Babini, Alessandra Benfenati, Marzia Giovannini, Michela Di Mieri e Lorena Barducci. Regia e montaggio di Roberto Bolzan e Federico Saggini. Cari amici, benvenuti alla 19ª puntata della serie di letture tratte dall'opera Il Medioevo in Italia e in Europa, volume 2, dedicato all'epoca carolingia. Oggi introduciamo il grande protagonista di questo libro, il re dei Franchi e poi imperatore dell'impero carolingio, Carlo Magno. Indubbiamente una figura centrale, lo abbiamo già detto più volte, probabilmente una figura anche sopravvalutata sotto il profilo del ruolo che gli venne assegnato a lungo dalla storiografia di alcuni paesi europei, in particolare Francia e Germania, come fondatore dell'Europa. Non si può parlare di fondatore dell'Europa, si può parlare di un uomo che definì uno spazio politico, che seppe definire uno spazio politico unitario, coeso, di religione cristiana, di rito latino, dando un'identità molto forte a un'area geografica importante che si allargò poi soprattutto in virtù della capacità di questa religione anche di piegare le popolazioni pagane al proprio rito e divenne in seguito l'Europa, con il contributo di tante altre realtà che hanno una grande rilevanza, una loro importanza e non possono essere ignorate. Però certamente Carlo Magno fu un grande unificatore, fu un imperatore con una grande passione per il proprio ruolo, con una grande convinzione di avere una missione e di doverla perseguire, che la perseguì, anche un uomo con un carattere particolare, aveva degli accessi di ira, però era anche bonario, sicuramente razionale, sicuramente aperto alla cultura, interessato delle cose del mondo, un uomo che merita di essere raccontato, un uomo del Medioevo nel vero senso della parola, sotto tanti profili anche psicologici, ma che non rappresenta la barbarie del Medioevo, ma il tentativo fortissimo, al di là delle difficoltà materiali, proprio di questa epoca, di venire fuori dalla crisi nella quale questi uomini si trovarono a vivere, per aspirare a una realtà più ordinata, più organizzata civilmente e basata su rapporti più civili tra le persone, le istituzioni e gli uomini. Questo sicuramente fu anche Carlo Magno, e sotto questo profilo in fondo è padre anche della nostra Europa, portatore di una civiltà, questo sicuramente, di un'idea di una civiltà, anche con la spada, intendiamoci, qui non vogliamo idealizzare nulla. Questa puntata in particolare, dopo questa introduzione in cui descriveremo la gioventù di Carlo Magno, l'ambiente nel quale è cresciuto, il tipo di educazione che ha ricevuto e che ha contribuito a formare l'uomo che fu e con tanto influenza sulla nostra storia, sulla storia del nostro continente, torneremo al racconto dei fatti riprendendo da Desiderio, laddove l'abbiamo lasciato, ad accarezzare il suo sogno di restaurare la forza del regno longobardo e raccontando invece come le condizioni che avevano permesso a Desiderio di sperare di poter ritagliarsi un ruolo importante nell'ambito della politica europea dell'epoca vennero a modificarsi fino a creare i presupposti per il crollo del suo regno, che venne poi assorbito dalla struttura statuale franca, non ancora impero, ma una sorta di regno bietnico, bipartito, una corona per due regni, o un re che porta su di sé due corone, perché questo fu una delle geniali intuizioni di Carlo: non umiliare gli Longobardi, non sopprimendo dal punto di vista formale il loro regno, ma divenendone il re. Vi lasciamo comunque alla lettura, perché fu probabilmente più esaustiva, più organica. Smettiamo con queste chiacchiere in libertà, vi ringraziamo per l'attenzione e vi salutiamo. Carlo, il gigante del Medioevo. È giunto il momento di occuparci di una delle più importanti personalità del Medioevo europeo, destinata non solo a determinare un fondamentale cambiamento del volto del continente, ma anche a contribuire in modo deciso all'elaborazione della sua identità profonda. siamo in presenza di quello che potrebbe essere considerato il protagonista assoluto di questo volume. Carlo nacque nel 742 da Bertrada di Laon, futura prima regina carolingia, all'epoca sposata a quello che era ancora solamente un maggiordomo di palazzo, Pipino il Breve. I due in realtà erano uniti da un contratto di matrimonio privato, detto Friedele, di tradizione germanica e non riconosciuto dalla Chiesa. Solo alcuni anni dopo Pipino e Bertrada avrebbero regolarizzato la loro unione anche agli occhi di Dio, celebrando un regolare matrimonio secondo la liturgia cristiana. Non sappiamo il luogo di nascita di Carlo, tuttavia possiamo affermare che trascorse i primi anni della sua giovinezza nelle aree che costituiscono il nucleo centrale e originale della potenza franca, tra il Belgio, le Ardenne, il nord della Germania e l'Alsazia. Quasi come un predestinato, colui che è spesso definito il fondatore dell'Europa proveniva dalle stesse regioni dove si trovano oggi le istituzioni politiche dell'Unione Europea. La tradizione e il suo grande biografo Eginardo ci riportano un Carlo di altissima statura. In effetti, quando nel 1861 venne aperta la tomba dell'imperatore, i resti ossei confermarono che si trattava di un uomo di 1,92 m, un vero gigante per gli standard dell'epoca. Eginardo ci racconta di un uomo di corporatura molto robusta, spalle larghe, viso ampio e cordiale, con un collo un poco troppo corto e il ventre prominente, capace di parlare 5 lingue, tra cui il latino, colto e appassionato di lettere, attento alla religione, dal carattere conciliante, ma determinato e capace di violentissimi, quanto rari, scoppi d'ira. Carlo crebbe alla corte del padre Pipino, che divenne re dei Franchi solo quando il figlio era già adulto. Tuttavia, la retorica e l'ideologia che respirò in gioventù furono quelle tipiche di una casa reale, finalizzate a sostenere e motivare la legittimazione a governare il popolo dei Franchi, i guerrieri destinati dalla grazia divina a un ruolo centrale nella storia della cristianità. Carlo e Carlomanno sentivano ripetere dai loro precettori, ma anche da tutti coloro che li circondavano durante l'infanzia, ecclesiastici, dignitari o i parenti con cui condividevano la vita sociale, che i Franchi discendevano, come i Romani, da un eroe troiano. Se i Romani erano originati dalla stirpe di Enea, nelle vene dei Franchi scorreva invece il sangue di Francione, come l'eroe di Virgilio fuggito da Ilio in fiamme durante la tragica notte della sua caduta. La classe dirigente di questo popolo, sorto dal nulla per aggregazione di piccole tribù, costrette a federarsi per fronteggiare la potenza romana e di altri temibili nemici, aveva provveduto a dotarsi di una narrazione epica che gli permettesse di ricoprire un ruolo internazionale di primo piano al cospetto di popoli antichi, senza soffrire di alcun complesso di inferiorità. Per quanto possa oggi far sorridere, questa versione mitologica delle origini veniva accettata senza molte riserve dai Franchi. Essa era parte di una più complessa interpretazione storica e politica della realtà che l'immaginava in continuità diretta con l'eredità romana nel ruolo di unici veri paladini della vera fede cattolica. Il percorso che portò i Franchi ad avvicinarsi alla fede cristiana fu, infatti, molto diverso da quello degli altri popoli germanici. Mentre Visigoti, Ostrogoti, Vandali e Longobardi si erano convertiti dapprima alla versione ariana del cristianesimo e avevano dovuto affrontare gravi problemi di convivenza con le popolazioni sottomesse e la Chiesa cattolica, i Franchi, pur convertendosi tardivamente al cristianesimo, aderirono da subito al culto ortodosso romano. Questo aspetto garantì al regno dei Franchi una maggiore coesione interna e soprattutto il favore e la collaborazione dell'episcopato cattolico e delle gerarchie religiose della Gallia, con le loro solide strutture organizzative, la ricchezza dei monasteri e la disponibilità di personale colto e preparato a supporto dell'amministrazione del territorio. La consapevolezza di questa esclusiva peculiarità determinò in questo popolo la profonda convinzione di essere in qualche misura diverso dagli altri e in un differente rapporto con la fede cattolica e la Chiesa di Roma. La quale Chiesa, del resto, durante la lunga fase di crisi dell'Alto Medioevo, pressata dalle necessità di trovare nuovi alleati via via che il disimpegno bizantino in Occidente si faceva più evidente, non esitò a confermare e enfatizzare questo rapporto speciale con i potenti signori d'Oltralpe. Quando Carlo era bambino, viveva in un contesto di corte nel quale era normale che suo padre, il re, ricevesse missive da parte del Papa nelle quali i Franchi erano definiti il nuovo popolo eletto, benedetto da Dio e destinato al comando. Nel prologo della Lex Salica dei Franchi, reso pubblico mentre Carlo era poco più che un adolescente, Pipino fece scrivere che i Franchi erano il popolo prediletto da Dio da sempre. Questa era quindi la missione che Carlo sentiva di dover adempiere. Essere il re dei Franchi non significava più, come era avvenuto per gli altri monarchi germanici, limitarsi a un ruolo di capo militare investito della delega a governare la propria gente. Essere re dei Franchi piuttosto consisteva nel guidare quel bellicoso popolo, difensore della vera fede, in un rapporto speciale con il papato, la sola guida riconosciuta dai cristiani di lingua latina. Carlo fu imperatore solo per 14 anni su 44 di regno, mentre per circa 30 fu solo un re. Tuttavia, da subito, appena salito al trono, il suo modo di intendere la leadership e la legittimazione a governare contenne in nuce un'interpretazione universalistica del potere. Il grande significato storico che ebbe il lungo regno di Carlo lo rese oggetto di idealizzazioni e vittima di interpretazioni viziate da ideologia. Da un lato, la storiografia italiana e francese esaltò gli aspetti tipici dell'ideologia imperiale che richiamavano la tradizione latina. Per contro, gli storici di scuola tedesca rifiutarono questa interpretazione forzata, ponendo l'accento invece sulle radici germaniche del popolo franco e dello stesso Carlo. Tra l'Ottocento e la prima metà del Novecento, gli storici francesi e quelli tedeschi diedero vita a una vera e propria disputa per arruolare Carlo nella propria tradizione identitaria nazionale, in modo ideologico e forzato. Una certa storiografia volle fare di Carlo il padre dell'Europa, come ad esempio il grande storico Lucien Febvre, il quale affermò:
l'impero di Carlo Magno ha dato forma per la prima volta a ciò che noi chiamiamo Europa.
Questa interpretazione suggestiva, e tuttora spesso presente nei testi scolastici, venne successivamente aspramente criticata da altri storici contemporanei, come ad esempio Jacques Le Goff, il quale, senza negare la grandezza del personaggio, affermò che
nel IX secolo l'idea d'Europa non esisteva. Avrebbe preso corpo solo molto più tardi. Facendosi incoronare dal Papa, Carlo Magno non guardava all'avvenire, ma al passato. Il suo modello era l'impero romano. Più che creare una civiltà futura, voleva fare nascere l'antica civiltà romana, rianimandola grazie al cristianesimo. Naturalmente resta un grandissimo personaggio storico, ebbe grandi progetti che in parte riuscì a realizzare, contribuendo a fondere i latini e i germani, la tradizione romana con quella barbara. Da questo punto di vista fu indubbiamente uno dei fondatori della civiltà medievale, sebbene fosse un guerriero violento e sanguinario, come prova lo sterminio dei Sassoni. Fu dunque un protagonista dell'Alto Medioevo, ma non un padre dell'Europa.
Questa attenzione al modello romano è probabilmente il motivo per cui il suo biografo Eginardo, nel descrivere il temperamento di Carlo, gli attribuisce delle caratteristiche poco credibili, ispirate alle correnti filosofiche greche e alla tradizione dei monarchi latini, quali magnanimità, temperanza, clemenza, dignità e ragionevolezza. Si tratta di una idealizzazione agiografica. Il carattere di Carlo potrà forse essersi ispirato a questi modelli conosciuti grazie ai suoi precettori e ai dotti di corte, ma certamente non poteva essere esente da eccessi e scoppi d'ira. Una piacevole descrizione del Carlo della corte ci venne fornita da Heinrich von Fichtenau nel suo L'impero carolingio.
Carlo cercò sempre di seguire quest'ultimo ideale stoico cristiano del dominio di sé. Non volle ubriachezza a corte, tenne grandi banchetti solo nelle feste solenni, ma versava cordialmente il digiuno, si lagnava che nuocesse alla sua salute. In vecchiaia combatté un'aspra battaglia con i suoi medici, che non riuscirono ad imporgli il bollito al posto del solito arrosto. Il fatto che Eginardo abbia potuto inserire nella sua storia simili particolari, unito alla considerazione che un gran numero di aneddoti quasi umoristici sull'imperatore circolava tra i contemporanei, mostra una fondamentale diversità tra queste biografie e i ritratti dei sovrani della tarda romanità, o ancor più del mondo bizantino. Carlo non mantenne nei confronti della corte quella rigida dignità e quel distacco protocollare che si addiceva a un imperatore. In questo non poté seguire alcun modello ideale, dovette mostrarsi qual era. Non abbiamo notizia che l'imperatore si sia mai appartato dal suo seguito per abbandonarsi ai suoi pensieri o per disegnare progetti politici. Aveva bisogno di uomini che gli stessero sempre vicino, delle sue figlie, dei suoi amici. Non disprezzava l'umile gente del suo seguito. Riuniva a banchetto tutti coloro che poteva convitare, ma i suoi dignitari, gli amici dotti, le guardie del corpo dovevano seguirlo anche a caccia alle terme.
Se da un lato appare una forzatura dare a Carlo il titolo di padre dell'Europa, in quanto certamente non era questo concetto geopolitico a muovere la sua azione di governo, dall'altro è innegabile che il volto del continente cambiò dopo quasi mezzo secolo di regno di questo monarca, all'insegna di un progetto di riunificazione dell'Occidente cristiano. È indubbio che l'espressione Europa, usata per indicare un territorio preciso, di fede cristiana, con rito latino e un'identità condivisa, si sia cominciata a usare in questo periodo. A Carlo scrivevano monaci anche da territori non soggetti alla sua autorità diretta, apostrofandolo come restauratore dell'Occidente. Certamente questo monarca, sia come re sia come imperatore, perseguì un processo di unificazione anche sul piano culturale, ad esempio introducendo una tipologia di scrittura comune per tutta l'amministrazione, destinata a rimanere in voga fino ai nostri giorni nel mondo occidentale, la Minuta Carolina. Carlo perseguì l'ampliamento dell'orizzonte cristiano sotto l'autorità dei papi, anche con le armi, conquistando alla fede cattolica vasti territori abitati da popoli pagani, come i Sassoni, gli Slavi occidentali e gli Avari. Il confine geografico del mondo occidentale venne ampliato, coinvolgendo in modo stabile in un vasto sistema di scambi anche il nord scandinavo anglosassone. Carlo agevolò i commerci, coniando una solida e affidabile moneta d'argento, che aveva corso legale in tutto il suo vasto impero, ma veniva utilizzata largamente anche sui mercati intorno al mare del nord e al mar Baltico, divenendo quindi un antesignano dell'euro come strumento monetario a livello continentale. Carlo uniformò la liturgia e i testi sacri, avviando un vasto programma culturale, finanziando i monasteri e dando slancio al lavoro dei monaci amanuensi. Uomo pragmatico e poco incline alle imprese velleitarie, volle comunque tentarne una largamente al di là delle possibilità tecniche dell'epoca: scavare un canale per unire il Danubio e il Reno, creando un'unica grande rotta fluviale in Europa. Si trattò di uno dei suoi pochi fallimenti, ma il tentativo dimostra la fortissima volontà da parte dell'imperatore di unificare e mettere in connessione i territori del continente. Certamente è vero che il ruolo di Carlo nel favorire la nascita di un'identità cristiana ed europea venne spesso enfatizzato, ad iniziare dai crociati che ne fecero un loro eroe di riferimento, fino ai fondatori della Comunità Europea del Trattato di Roma del 1957, Schumann, Adenauer e De Gasperi, che, essendo democristiani, lo scelsero come patrono della nascente Europa proprio in quanto simbolo della difesa di un continente cristiano. Tuttavia, appaiono evidenti per contro l'efficacia, la determinazione e la caparbietà con cui questo fondamentale personaggio del Medioevo seppe perseguire un progetto di riunificazione imperiale nella quasi totale assenza di mezzi tecnici adeguati e a fronte di una drammatica scarsezza di risorse disponibili. Appare evidente come questo progetto abbia significato per le generazioni successive un lascito fondamentale sotto forma di un'idea condivisa e unita di Occidente europeo. Alla data della morte di Pipino il Breve, avvenuta probabilmente per idropisia il 23 settembre 768, questi aveva già disposto di concerto con l'alta aristocrazia e i vescovi del regno la spartizione dei territori franchi tra i due figli. A Carlo, allora 25enne, andarono le terre più identitarie e solide del regno, l'Austrasia, gran parte della Neustria, la metà nord-occidentale dell'Aquitania e la Turingia, mentre il fratello Carlomanno, poco più che adolescente, andarono le aree sud-orientali, con l'Alemannia, la Borgogna, la Provenza e parte dell'Aquitania. Questo ducato, non ancora del tutto sottomesso, fu soggetto cioè a un'autorità condivisa tra i due fratelli, certamente in vista di campagne comuni per riportarlo sotto il controllo carolingio. Tra i due, tuttavia, non correva buon sangue e così quando Carlo progettò l'invasione dell'Aquitania si vide negare da Carlomanno il supporto del suo esercito. Carlo riuscì comunque ad avere ragione degli Aquitani, anche grazie all'aiuto dei Baschi del principe Lupo, ma questo episodio segnò l'inizio di una spaccatura profonda all'interno della famiglia di Pipino. A dividere i due re franchi era anche la strategia in politica estera. Se Carlomanno, in linea con l'opinione della madre Bertrada, puntava a un buon rapporto con i Longobardi, confinanti con la parte del regno soggetta alla sua sovranità, Carlo, al contrario, percepiva l'alleanza con Desiderio come un intralcio, interessato come era a un rapporto stretto con il papato e a investire risorse e energie nell'espansione militare del regno. Nonostante queste divergenze, negli anni immediatamente successivi alla morte di Pipino, Carlo si sentì in obbligo di assecondare la strategia matrimoniale orchestrata per lui e per il fratello dalla madre. Bertrada era infatti una donna volitiva e decisa, da sempre coinvolta negli affari di Stato da parte di Pipino e sua più fidata consigliera. Fu quindi spontaneo per lei assumere una sorta di reggenza ufficiosa in nome dei due figli all'indomani della morte del marito, nonostante i due, in particolare Carlo, non fossero poi così giovani. La vedova reale, tra la fine del 769 e i primi mesi del 770, si recò in Italia, passando per la Baviera. Lo scopo era evidente: avere conferma, a vantaggio dei suoi figli, dei rapporti di alleanza e di amicizia che da tempo univano la Baviera e il regno longobardo a quello franco. In particolare Bertrada, dopo aver convinto Desiderio a tranquillizzare l'irrequieto Papa Stefano III, restituendo al patrimonio di San Pietro diverse città, strinse con il re longobardo un'alleanza formale, suggellata da una promessa di matrimonio tra una figlia di Desiderio, il cui nome non ci è pervenuto, e Carlo. Carlo era già sposato con la formula della Friedelherr a Imitrude, una aristocratica franca di basso rango che gli aveva dato anche un figlio passato alla storia come Pipino il Gobbo. Egli quindi dovette ripudiare la moglie per poter prendere in sposa la figlia di Desiderio. Non è facile comprendere perché Carlo abbia consentito a questo matrimonio di cui non condivideva la ragione politica e che lo colpiva negli affetti personali. Forse lo fece per acquisire ancora più importanza rispetto al fratello, a cui oramai rivolgeva una malcelata ostilità. La sola cosa certa è che di Imiltrude si perdono le tracce nell'anno 770, anche se non appare azzardato ipotizzare che sia stata costretta a prendere i voti e a chiudersi in monastero. Diverso fu il destino per Pipino il Gobbo, che pur essendo stato dichiarato illegittimo, poté continuare a vivere a corte, almeno fino al 792, quando probabilmente, senza avere responsabilità dirette, venne coinvolto in una congiura ai danni del padre. I congiurati vennero tutti giustiziati, tranne lo stesso Pipino, che dovette però accettare di subire la tonsura e di entrare in monastero. Alla politica di alleanze di Bertrada si oppose con grande determinazione il Papa Stefano III. Egli aveva già salutato l'avvento dei due re franchi con una lettera in cui li impegnava, sotto la minaccia del giudizio divino, ad esigere dai Longobardi la consegna, che ostinatamente Desiderio continuava a rimandare, dei territori dovuti al patrimonio di San Pietro. Quando venne informato delle trattative matrimoniali in corso, il Papa inviò ai due re una seconda missiva nella quale li invitava a non contaminare la razza franca con quella dei Longobardi. Le resistenze di Stefano III furono vinte da Bertrada dopo una visita presso la città eterna, grazie ad ampie concessioni territoriali nel meridione italiano, fatte eseguire con l'intervento di Messi Franchi. Ma più probabilmente il Papa si piegò alla politica della vedova di Pipino per la necessità di trovare nuove sponde e validi alleati. A Roma, infatti, i leader del partito anti-longobardo oltranzista, il primicerio Cristoforo e suo figlio Sergio, avevano perduto il controllo della situazione e si andava consolidando una schiera di funzionari e di nobili a loro ostili. I principali esponenti di questo partito erano il cubicolario papale Paolo Afiarta e lo stesso fratello del Papa, il Duca Giovanni. Le divisioni interne al Vaticano favorirono il progetto di Bertrada, che ebbe mano libera nel combinare il matrimonio di Carlo con la figlia di Desiderio. All'indomani di questo evento, Cristoforo e Sergio cercarono di avvicinarsi a Carlo Manno, invitando a Roma un suo messo scortato da un nutrito presidio armato, rendendosi però in tal modo sospetti all'altro re dei Franchi. In questo scenario confuso fu possibile per Desiderio crearsi uno spazio di manovra e intervenire nuovamente nella politica romana, questa volta con maggiore successo. Durante la quaresima del 771 il re Longobardo si recò a Roma alla testa di un esercito, ma una volta giunto sotto le mura trovò ad aspettarlo uno schieramento di truppe raccolte da Cristoforo e da Sergio. Nonostante le porte fossero sbarrate e la città presidiata, Desiderio venne raggiunto da Papa Stefano III presso la Basilica di San Pietro, che ai tempi era fuori dalla cerchia muraria cittadina. In quell'occasione i due poterono mediare e si accordarono sul destino della capitale e dei due potenti capi partito asserragliati in città. La situazione per Cristoforo e Sergio si fece disperata, non avevano il sostegno della popolazione ed era evidente che non avrebbero potuto impedire a lungo a Desiderio e le sue truppe di entrare in città. I due non poterono far altro che rimettersi alla misericordia papale, presentandosi in San Pietro, dove non furono né catturati né condannati, ma vennero lasciati soli per la notte, forse anche con l'intenzione di consentir loro di fuggire. La fuga di Cristoforo e di Sergio finì quando furono catturati da una squadraccia di Romani e di Longobardi, che li torturarono e li uccisero barbaramente, mentre Paolo Afiarta e i suoi sostenitori imponevano il loro predominio in Roma, perseguitando gli avversari rimasti in città. Con questo prestigioso successo, peraltro ottenuto nel rispetto di una linea politica condivisa con l'alleato Franco e grazie al matrimonio di sua figlia con Carlo, Desiderio raggiunse l'acme del suo carisma personale di sovrano. Il Papa scrisse immediatamente a Carlo e a Bertrada, accusando dell'accaduto i nefandissimi Cristoforo e Sergio ed il messo di Carlo Manno Dodone, dichiarando di aver salva la vita solo grazie a Desiderio, non più acerrimo nemico, ma definito ora re eccellentissimo e il figliolo del Papa. Riguardo a Carlo Manno, il Papa lo scagionò da ogni accusa, scaricando l'intera responsabilità sull'operato del suo messo. Poco dopo questi eventi, tuttavia, imbaldanzito dal successo e nella convinzione di poter approfittare della situazione favorevole, Desiderio abbandonò la consueta prudenza nei confronti del papato, rifiutando sprezzantemente di onorare gli accordi stipulati in San Pietro con Stefano III, i quali prevedevano da parte longobarda alcune cessioni territoriali. Si trattò di potenza effimera. I fondamentali della politica longobarda non erano sufficientemente solidi da permettere a Desiderio di imporre la propria autorità nella penisola italiana in via definitiva. Egli poté conseguire alcuni successi solo in virtù di momentanee difficoltà nel campo degli altri due principali attori politici sulla scena, il Regno Franco e il Papato. Quando queste difficoltà vennero superate, l'evoluzione degli eventi costrinse Desiderio a fare i conti con le proprie debolezze. Durante l'anno 771, Carlo ripudiò la sposa longobarda di sangue reale. Non abbiamo certezze riguardo a questo gesto eclatante. Forse si trattò di una decisione determinata da motivi privati legati alla sterilità della giovane, più probabilmente di motivi politici legati al malcontento dovuto alla politica romana di Desiderio. Certo è che il vecchio re Longobardo, colpito nel suo onore, divenne da questo momento un acerrimo nemico di Carlo. Nel volgere di pochi mesi, tra la fine del 771 e l'inizio del 772, morirono Carlo Magno e il Papa Stefano III, cambiando radicalmente lo scenario politico. La morte del fratello minore di Carlo sgomberò il campo franco da un dissidio che altrimenti sarebbe quasi certamente sfociato in una guerra civile. Al momento della morte del fratello, Carlo si trovava a Valenciennes, dove aveva tenuto una dieta. Appena ricevuta la notizia, invase senza indugi i territori del fratello e presso Corbeny venne riconosciuto dai vescovi e dall'aristocrazia come l'unico re dei Franchi. La vedova di Carlo Magno, con i due figli e un gruppo di aristocratici fedeli, non riconobbe quella che era a tutti gli effetti un'usurpazione violenta e si rifugiò presso la corte longobarda di Desiderio, sempre più risentito per il ripudio della figlia e quindi disposto ad appoggiare qualsiasi avversario di Carlo. A Roma, al debole Stefano III successe Adriano I, un aristocratico dal carattere volitivo e con un ampio seguito nella città eterna. Il nuovo Papa mostrò immediatamente di quale pasta era fatto, dando alla politica del Vaticano una violenta virata nel senso di una maggiore coesione interna e della riaffermazione del prestigio e dell'autorità papale sulla penisola italiana. In particolare, nei confronti di Desiderio, non esitò a rimproverare aspramente il mancato rispetto delle promesse fatte a Stefano III. Desiderio, per quanto rancoroso, comprese lucidamente che erano venute meno tutte insieme le circostanze che gli avevano consentito di uscire dalla condizione di sudditanza rispetto al regno dei Franchi. Consapevole dei rischi che correva, volse energicamente la sua politica alla sicurezza del regno, facendo appello all'orgoglio nazionale longobardo. Da questo momento, nei diplomi regi, l'invocazione per la stabilitas del regno venne sostituita da una ben più drammatica per la salvatio della gente longobarda. Sul piano politico, a Desiderio rimaneva una carta da giocare per scompaginare lo schieramento avversario, la presenza a Pavia della vedova di Carlo Magno, Gerperga, e dei suoi figli, legittimi eredi del trono del padre in linea dinastica. Se il re Longobardo fosse riuscito a far consacrare i due principi dal Papa, avrebbe potuto tentare di creare una profonda divisione nel campo dei Franchi, costringendo Carlo a fronteggiare una fronda interna. Desiderio sapeva però di non avere molto tempo per ottenere dal Papa un simile gesto, facendo uso delle vie diplomatiche. Scelse quindi di mettere pressione al pontefice invadendo l'esarcato. L'esercito longobardo prese Faenza e Comacchio, devastò il territorio del Ducato di Ferrara e di Ravenna, pretendendo di restituire questi territori solo in cambio di un incontro con Papa Adriano I. Adriano sapeva che Carlo in quel momento era impegnato in una dura campagna nel nord della Germania contro i Sassoni e non sarebbe potuto intervenire in tempi brevi, e poco poté fare per contenere l'aggressività dell'esercito longobardo che passò ad attaccare la Pentapoli e i territori del Lazio. Desiderio oramai aveva deciso di tentare il tutto per tutto e prese a minacciare Roma, continuando a chiedere un colloquio al pontefice per perorare la causa dell'incoronazione dei figli di Carlo Magno. Adriano I a quel punto si vide costretto a tornare alla politica dei suoi predecessori, si preparò militarmente a sostenere l'assedio longobardo e inviò un'ambasceria a Carlo con una richiesta di aiuto militare. I lettori del messaggio riuscirono a eludere il blocco longobardo viaggiando per mare e a consegnare la missiva. Desiderio e il figlio Adelchi, ultimi monarchi longobardi, come i loro predecessori, non riuscirono a tradurre la minaccia alla città eterna in un vero assedio. Come sovrani cattolici, anche in una situazione disperata che non ammetteva esitazioni, non poterono risolversi ad affondare il colpo contro il papato. Alla fine Desiderio rinunciò ad attaccare Roma e abbandonò il campo, dirigendosi a nord per tentare di preparare le difese e raccogliere le forze in un regno la cui situazione interna andava deteriorandosi e si moltiplicavano le defezioni. Desiderio prese tempo, inviando agli inizi del 773 una missione diplomatica presso Carlo. Egli assicurò di aver già restituito al Papa le città contese, ma Carlo inviò dei messi a Roma e si rese ben presto conto che il re Longobardo mentiva. Vi furono ancora alcune schermaglie tra le due diplomazie, con toni sempre più aspri. Desiderio, abbandonata la consueta prudenza, forse per vendetta, forse per disperazione, aveva scelto la strada della guerra aperta. Nel marzo del 773 il re dei Franchi riunì l'esercito a Ginevra. Carlo era un condottiero attento e tenace, divise le sue forze in due grandi tronconi. Uno lo inviò verso il passo del Gran San Bernardo, al comando di suo zio, il conte Bernardo. L'altro lo guidò personalmente sul valico del Moncenisio, in Val di Susa. Seguendo un copione che si era ripetuto più volte nei decenni precedenti, l'esercito longobardo mostrò, al cospetto di quello franco, una totale mancanza di coesione. Di fronte al pericolo, molti nobili spoletini e reatini fuggirono a Roma, accettando di sottomettersi al Papa e di tagliarsi lunghi capelli, connotato identitario delle proprie origini etniche, molto sentito tra i guerrieri di quella stirpe. Mentre Desiderio con il grosso dell'esercito presidiava la Val di Susa, ad Adelchi era stata lasciata la difesa della Val d'Aosta e del Gran San Bernardo. Tuttavia, le defezioni tra le fila longobarde furono particolarmente numerose nell'esercito di Adelchi, a cui non rimasero forze sufficienti a contenere l'avanzata nemica. Adelchi fu così sopraffatto dalle colonne guidate dallo zio del re Franco, Bernardo. Le robuste fortificazioni delle chiuse della Val di Susa a quel punto cedettero e anche la colonna guidata da Carlo dilagò in Italia mentre Desiderio si chiudeva a Pavia insieme alla moglie Ansa per sfuggire alla cattura e Adelchi fuggiva a Verona con la famiglia di Carlo Magno. Il re Longobardo sicuramente sperava che Carlo, come già era successo al padre Pipino più volte, una volta regolati i conti e ristabilita la sicurezza del papato in Italia, lasciasse la penisola per fare ritorno alle sue basi in Francia. Tuttavia, proprio in questi aspetti di determinazione e progettualità politica a lungo termine, Carlo era profondamente diverso dai suoi predecessori. Carlo aveva progetti ambiziosi, non si limitava a onorare i suoi doveri di protettore del Papa, ma sapeva immaginare un futuro radicalmente diverso e, sfortunatamente per Desiderio, aveva i mezzi per tentare di dare seguito alle proprie idee. L'esercito dei Franchi pose l'assedio a Pavia a partire dal mese di settembre del 773 sotto il comando di Carlo, che trascorse l'inverno acquartierato sotto le mura della capitale longobarda. Le truppe dei Franchi, che non erano impegnate direttamente nell'assedio, furono inviate nel resto del regno longobardo e provvidero a fare terra bruciata intorno a Desiderio, ottenendo, quasi senza dover combattere, la sottomissione di gran parte dei duchi e delle città. Solo Brescia e Verona pare abbiano offerto una qualche resistenza degna di nota, ma si trattò comunque di poca cosa e le forze di Carlo ne ebbero ragione senza troppe difficoltà. Quando cadde Verona, Carlo riuscì a catturare i nipoti e la vedova di Carlo Magno, ma non Adelchi, che riparò fortunosamente presso la corte di Bisanzio. Il re dei Franchi si allontanò dall'assedio di Pavia soltanto in occasione della Pasqua del 773, che trascorse a Roma, per celebrarla insieme al Papa. In quell'occasione si vide la grande forza di carattere del nuovo Papa Adriano I, uomo volitivo e con la profonda consapevolezza del primato universale del papato. Adriano si guardò bene dall'andare incontro al re dei Franchi, come avevano fatto più volte i suoi predecessori. Il Papa aspettò Carlo nella sua cattedrale in San Pietro e fu il re a doverlo raggiungere, salendo in ginocchio in segno di devozione gli scalini della grande chiesa. La capitale longobarda, protetta da ottime fortificazioni e da insidiose paludi, oppose un'ostinata resistenza. Ma all'inizio dell'estate Desiderio, constatate l'impossibilità di ribaltare l'esito dello scontro e la determinazione di Carlo a chiudere la partita, capitolò e si arrese al proprio nemico. L'Alto Medioevo fu certamente un'epoca non immune da violenze e da barbarie, ma molto meno di quanto si pensi comunemente. Desiderio e Ansa ebbero salva la vita. I due reali furono costretti alla vita monastica e vennero inviati presso il monastero di Corbi, in Piccardia, a meditare sui propri peccati per il resto dei loro giorni. Da questo momento se ne perdono le tracce al punto che non abbiamo certezze riguardo alle date della loro morte. Rimaneva Adelchi a Costantinopoli a coltivare propositi di rivincita, ma si trattò solo di sogni e purtroppo per lui restarono tali per tutta la vita. L'ultimo campione longobardo, a dispetto della morte eroica che gli riserverà Alessandro Manzoni parecchi secoli più tardi nella tragedia a lui dedicata, finì i suoi secoli senza gloria, invecchiando tristemente in un esilio dorato in terra straniera. Vinta la guerra per Carlo, si trattava ora di gestire la pace. La questione della riorganizzazione del regno longobardo fu la prima occasione in cui si mise in mostra lo straordinario talento politico del futuro imperatore. La soluzione scelta da Carlo fu un capolavoro di lungimiranza, pragmatismo e intelligenza politica. Carlo non abolì il regno dei Longobardi, ma ne assunse la corona, conservandone in vita la struttura giuridica con la formula Rex Francorum et Rex Langobardorum. Questa soluzione permise a Carlo di assorbire nel suo progetto politico le forze longobarde, quasi senza trovare resistenza e senza disperdere il capitale umano e militare del regno sconfitto. I Longobardi non si percepirono infatti come un popolo sottomesso o brutalmente assimilato, ma piuttosto come parte integrante di un percorso nuovo a cui partecipavano senza dover rinunciare alla loro identità. Sono esempi pratici di questo processo sia la centralità delle forze longobarde provenienti dalla Piadura Padana nelle campagne militari di Carlo, in particolare nei Balcani contro gli Slavi e gli Avari, sia il ruolo di rilievo che assunsero alla sua corte i principali intellettuali di quel popolo. Il campione di questi uomini di cultura fu Paolo Diacono, tanto legato alle proprie radici longobarde da essere autore di una storia della sua gente, ma che non esitò a collaborare e a mettere i propri talenti a disposizione del progetto di riforma culturale carolingia. Carlo, pur non umiliando l'identità dei vinti, tuttavia procedette con determinazione a creare in Italia una classe dirigente e amministrativa caratterizzata dalla presenza di un'importante componente transalpina, assumendo un controllo stringente sui territori della penisola. Per quanto la strategia di Carlo fosse stata conciliante, le componenti tradizionalmente più autonome e solide dell'aristocrazia longobarda, come i duchi di Benevento, di Spoleto e del Friuli, continuarono a tramare per sottrarsi all'autorità del re dei Franchi. Già all'inizio del 776 Carlo fu costretto a tornare in Italia e a regolare i conti con il duca del Friuli. Negli anni successivi, in seguito ad alcune campagne militari di grande efficacia e poco cruente, Carlo riuscì a portare anche il ducato di Benevento nell'area della sua influenza. In pratica, nel volgere di pochi anni poteva dire di controllare per via diretta o indiretta tutta la penisola, con la sola eccezione dei territori bizantini di Puglia, Calabria e Sicilia. Ma su queste vicende italiane torneremo con maggiore attenzione quando ci occuperemo dei rapporti tra Carlo e la corte di Costantinopoli. Pur essendo passato alla storia come un imperatore, in realtà Carlo regnò come re per quasi un trentennio. Tuttavia, già in questa organizzazione sovranazionale che volle dare i territori soggetti alla sua sovranità, fin dal 774, possiamo riconoscere in prospettiva un primo passo verso il modello imperiale. Il cammino verso la creazione di una grande unità territoriale soggetta alla sovranità di Carlo, iniziato con questa prestigiosa vittoria, proseguì nei decenni successivi in virtù di un'inarrestabile espansione militare. Termina qui la lettura con la fine del regno dei Longobardi, che non fu la fine dell'attività politica e militare di Carlo, anzi fu probabilmente l'inizio di una inesauribile spinta di espansione militare che coinvolse varie altre aree d'Europa, dalla Spagna ai Balcani, alla Germania orientale, e che portò questo monarca a potersi fregiare del titolo di imperatore, perché di fatto governava sostanzialmente su tutto l'ecumene di rito latino, e in realtà aveva anche assorbito territori pagani, e quindi aveva assunto una dimensione di tipo imperiale di fatto. E quindi, data l'importanza che le armi ebbero nelle vicende, negli eventi che coinvolsero Carlo, ripartiremo proprio dalla organizzazione militare, dalla riorganizzazione militare dell'esercito dei Franchi che Carlo mise in atto e che gli permise di creare una macchina da guerra efficientissima per l'epoca. Vi salutiamo, vi rimandiamo quindi alla prossima puntata, una puntata di armi, ferro, guerre, ma non si può prescindere da questi eventi, laddove diventano fondamentali per il racconto della storia, e quindi li racconteremo. Arrivederci e grazie ancora per la vostra gentilezza, per il fatto che ci seguite.